allora Atti capitolo, qualcuno sa dove siamo? Ecco, 13. Cosa? Allora,
voglio chiedervi di pregare.
Mi hanno chiamato dalla Germania oggi. Mi hanno chiesto di andare lì non questo weekend, ma il prossimo weekend, di predicare una conferenza di giovani. Tutti i giovani delle chiese Calvary Chapel in Germania. E devo rispondergli domani se vado o no. Quindi pregate. Se Dio vuole, andrò lì. E se non rimango qui. Allora, questa sera vogliamo cominciare in Atti 12, l'ultimo versetto di 12, e dal capitolo 13 in poi l'enfasi del libro di Atti cambia un po' sull'apostolo Paolo e sul ministerio. Da ora in poi, infatti, in capitolo 13 troviamo il primo viaggio missionario che lui ha fatto, e cominciando in 12:25, Barnabò e Saulo, ultimata la loro missione, ritornavano da Gerusalemme ad Antiochia, avendo preso con loro Giovanni, soprannominato Marco. E quindi erano andati, come abbiamo già visto, a Gerusalemme a portare un dono delle altre chiese per i santi lì. Quindi, avendo compiuto questa missione, stavano tornando alla loro comunità, che era Antiochia, era la loro chiesa base, la comunità di Antiochia. E in 13:1 vediamo che Barnaba e anche Paolo, o qui Saulo, erano anziani in quella chiesa, erano i leader, c'erano 5 uomini che guidavano questa chiesa ad Antiochia. In capitolo 13, or nella chiesa di Antiochia, can you turn the monitors down a little bit, Mark? Vi erano profeti, dottore Barnaba, Simone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manen, allevato insieme a Rode il tetrarca, e Saulo. Quindi c'erano questi 5 uomini: Barnaba, Simone chiamato Niger, noi abbiamo Mark chiamato Nigro qui. Che questo Niger vuol dire nero, come anche il suo nome vuol dire nero. E alcuni suppongono che, come questo Simone era chiamato Niger o nero, lui era nero, era un proselito africano. E abbiamo un bel misto nella leadership di questa chiesa. Abbiamo Barnaba, era un ebreo, si suppone che era anche benestante perché ha dato dei grandi regali per l'opera di Dio. Poi questo africano, poi questo Lucio di Cirene, che era un fuori di Israele, Mananein, che era un borghese, era un amico dell'Erode che è appena stato mangiato dei vermi. Quindi era uno allevato con il re, diciamo, del paese, allevato nei palazzi dei ricchi. E qui abbiamo l'apostolo Paolo, un religioso, quindi uomini da vari passati, però uniti per lo Spirito Santo. E solo lo Spirito Santo può fare quest'opera, giusto? Mettere siciliani, veneti, americani, nigeriani, tedeschi. Chi altro, quale altra nazionalità? Colombiani, dominicani, napoletani, che sapete, Napoli è terzo mondo, peggio, forse quarto mondo Napoli, una serba, no, ha detto già veneti, i zairese, olandese, coreani. E come si chiama il tuo paese, Fabio? Covolo, i covolesi, con il Monte Bellunese, che hai visto. Però lo Spirito Santo può fare questo. Anche ho sentito una volta un fratello che è andato in Israele, in una comunità lì, e era bellissimo, lui ha detto era bellissimo perché lui era andato in queste chiese e c'erano palestinesi e c'erano ebrei credenti in Gesù e c'erano anche altri gentili come noi, gli europei, americani, tutto in queste chiese che adoravano il Signore insieme. Fuori si sparano contro uno l'altro, ma nello Spirito Santo c'è l'unità. E il mondo cerca l'unità. Noi vediamo anche che il Papa ha fatto questo convegno a Assisi in questi giorni, giusto? Ha invitato tutti i capi religiosi di tutto il mondo e hanno pregato insieme, non so a chi hanno pregato. E tutto il mondo applaude questo e dice, oh che bello, che meraviglioso. E stavo parlando l'altro giorno con un cattolico che mi ha detto, no, non era bello questa cosa. E io ho detto, le cose che sono mirate dai uomini sono un'abominazione davanti a Dio. E io ho detto, questa è un'abominazione davanti a Dio. Perché fuori di Cristo non c'è pace, non c'è unità. Fuori di Cristo e fuori dal suo insegnamento non possiamo dire che loro pregano lo stesso, perché il pensiero New Age è questo. Sì, loro pregano un altro, ma è sempre lo stesso Dio dei musulmani, dei cristiani, ma non è vero. Allah veramente era una deità pagana, che in quella pietra nera, non so chi l'ha visto lì a Mecca, i pagani nella penisola arabica, quella era la sua pietra, la Kaaba era la pietra di questo dei pagano, Allah. Quindi non c'entra niente con il nostro Dio, è un altro Dio. Comunque, non voglio uscire su quello. Ma qui in questa chiesa c'erano queste persone da varie culture, eccetera, ma tutti uniti nello Spirito. E in versetto 2, or mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse, mettimi da parte Barnaba e Saulo per l'opera al quale li ho chiamati. E quindi erano alla riunione di preghiera, questo celebravano il servizio, erano lì a adorare il Signore, forse erano lì a cantare, pregare, digiunare, era una riunione di preghiera, come facciamo noi. E lo Spirito Santo ha parlato. E all'inizio di questo libro ve l'ho detto di sottolineare ogni volta che è scritto lui pregava, loro pregavano, preghiera, e dopo ogni volta che tu vedrai queste parole vedrai che Dio fa qualcosa, o viene un miracolo, una guarigione, Dio parla, persone vengono salvate, persone vengono battezzate con lo Spirito Santo. E anche qui, loro si erano messi in preghiera e il Signore li ha parlato in preghiera. E io quasi direi che il Signore quasi esclusivamente ci parla in preghiera. Quasi esclusivamente. Puoi parlarci in altri modi, ma la maggior parte delle volte, come credente, il Signore ci parla in preghiera. Non ci parla attraverso la televisione. A volte sì. Io ho guardato il video con Silvana l'altro giorno di Patch Adams. Chi l'ha visto? No. È bellissimo questo video. E il Signore mi ha parlato attraverso questo video. Qui c'è questo uomo che nel video non si capisce se lui è credente o no. In un certo, cioè, sembrerebbe di sì un po', perché c'è una scena che lui sta contemplando anche il suicidio, cioè lui è su questo precipizio contemplando buttarsi giù e lui grida al cielo e dice, Dio, se tu esiste mostrami almeno un piccolo segno se tu sei lì, perché era appena stato ucciso la sua fidanzata. E poi lui gira e c'è la sua borsa medica lì su questa pietra in alta montagna e viene una farfalla e si atterra lì sulla borsa. E poi questa farfalla si alza e vola verso di lui e si pose proprio sulla sua spalla. E sta solo lì, e come lui ha questa rivelazione che Dio c'è. Cioè era proprio, per lui era un segno che Dio esiste, che Dio lo amava anche. Comunque, dovete vedere, è una grande sfida anche per noi. Una grande sfida. Di dare la nostra vita per gli altri, come ha fatto lui. E infatti mi ha sfidato tanto, ha detto questo, non si capisce neanche se è un credente o no, e guarda che vita che vita sta vivendo. Ma io sono un credente in te, Signore, a volte veramente faccio pena come vivo per te. Quindi era una grande sfida per la mia vita. E per la grazia di Dio anche noi in questa chiesa cominceremo a fare quello che Lui fa. Io voglio fare un gruppo di evangelizzazione, che noi andremo anche nell'ospedale, nei reparti di cancro con i nostri pupazzi, pagliacci, eccetera, a visitare questi bambini che soffrono. E almeno portare un po' di allegria e poi, se il Signore apre la porta, parlargli di Gesù. Perché... E quindi il Signore può parlarci anche attraverso la televisione. Però maggiormente ci parla in preghiera. E io ho sperimentato, eppure la parola di Dio ci insegna, se tu hai bisogno di una risposta da Dio, mettiti in preghiera. Questa è la risposta. Sì, puoi venire a parlare con me o parlare con qualcun altro che tu rispetti, un credente maturo, ma Dio parlerà a te. Dio non ha rispetto di persone. Parlerà a tutti voi, anche se tu sei nato un giorno nel Signore. Il Signore desidera parlarci, ma ci parla quando siamo in ginocchio. E qui loro stavano pregando, adorando il Signore, digiunando, e lo Spirito Santo ha parlato. Come ha parlato? Era una voce dal cielo, come quando Gesù è stato battezzato. Per quando lui è stato trasformato. Io non credo, perché non è scritto questo. Nei Vangeli è scritto che è una voce dal cielo, eccetera, eccetera. Io credo che era una parola di profezia attraverso uno di questi profeti. E anche noi vogliamo che il Signore ci parla. Attraverso i doni che lui versa nella nostra comunità. E vogliamo essere aperti allo Spirito Santo. Anche qui mercoledì, anche durante la lode, quando c'è un spazio lì di silenzio, è vostra opportunità. Se vuoi pregare, se tu senti qualcosa dalla parte di Dio, dillo per l'edificazione di tutti. Noi crediamo nei doni dello Spirito, ma dobbiamo essere sensibili allo Spirito, dobbiamo essere persone di preghiera. Perché se camminiamo vicino al Signore, noi sentiremo la Sua voce e Lui ci parlerà. Anche l'altro giorno io stavo pregando con alcuni fratelli e il Signore ci ha dato una parola profetica, ma bellissima, dei Cantico di Cantici, proprio dove dove l'uomo invita la donna di venire via con lui, di separarsi, di venire in intimità. E poi c'era anche un passo alla fine, era un passo di scrittura che il Signore ci ha dato, di togliere le volpi che guastano i campi. Quindi queste volpi che guastano i campi sono peccati, sono cose nella nostra vita che il Signore dice togli perché guastano tutto il campo. E quindi un piccolo esempio, anche in questi giorni, è stata una settimana fa che il Signore ha dato questa parola a noi in preghiera, e per me era proprio una bella esortazione per la mia vita personale, di appartarmi più al Signore, di veramente entrare in quell'intimità con Lui. Cioè il Cantico di Canto ci parla anche dell'amore, diciamo, e anche l'amore sessuale, come anche il nostro rapporto col Signore, non è fisico, nessuno deve fraintendermi, però è così intimo. che come l'uomo e la donna diventano uno, anche noi spiritualmente diventiamo uno col Signore, e Lui desidera questo da noi, questa intimità con ognuno di noi. E quindi qui, nella riunione di preghiera, il Signore ha parlato. E il Signore ha detto: mettimi da parte Barnaba e Saulo per l'opera al quale li ho chiamati. Quindi il Signore parla, il Signore chiama di fare delle cose, di andare in una missione. Questo era il primo viaggio missionario di Barnaba e Saulo, Paolo. Versetto 3. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li concedarono. Io credo che questo era un altro giorno completamente. Non era lo stesso digiuno che stavano facendo quando il Signore ha parlato. Io credo che il Signore ha parlato e i fratelli insieme hanno detto: guarda, prima che voi andate via, facciamo un altro giorno di digiuno e preghiera, pregheremo per te, che il Signore vi unge, il Signore vi manda. E quindi hanno fatto questo giorno di digiuno, non è scritto quanto è durato questo digiuno, hanno pregato e hanno imposto le mani. E mi piace molto perché c'era una collaborazione, c'era un pari sentimento, non consentimento, c'era un pari sentimento nella Chiesa, c'era un'unità di pensiero. E c'era questa alta spiritualità anche nella Chiesa. Loro non si muovevano senza pregare prima. E voglio sfidarvi, anche voi, quando tu vai nella casa di un fratello, non andare via senza pregare. Anche se preghi solo per 5 minuti una preghiera di concedazione, è una parola, di congedo. E sarà bello, vedrete che sarà una cosa bellissima. Ogni volta tu vai a una casa del fratello di mangiare, prima di andare via preghiamo 5 minuti. E andrai via benedetto. E anche questa chiesa era così, non facevano niente senza pregare prima. Aspetta, prima che voi andate, preghiamo, digiuniamo. Marco, hanno pregato, digiunato per te prima di mandarti fuori. Adesso Carmen e Rosanna tornano in America e sabato avremo come un fratello della base americana ci ha dato un cibo messicano che è uno dei cibi nostri preferiti di noi americani. Quindi Carmen e Rosanna, Marco e Renato verranno a casa nostra e avremo una festa. Loro digiunavano, noi mangiamo prima di mandare fuori dei fratelli. Comunque, però è una buona cosa. Io, in tutti gli anni che conosco il Signore, ogni volta che io devo fare una grande decisione nella mia vita, ho sempre digiunato e pregato per avere veramente una chiara parola dalla parte di Dio. Sempre. Quando io dovevo andare in India, quando dovevo venire qui in Italia, prima di sposarmi con Silvana, io ho digiunato diversi giorni, ho pregato. Perché io volevo sapere sicuro che il Signore, questa è la donna che tu hai per me. E sapete che cosa il Signore mi ha detto? Catene e tribolazione ti aspettano. Ma sto scherzando. Sto scherzando. Se Silvana ascolterà questa cassetta. No, il Signore non ha detto questo. Il Signore mi ha detto chiarissimo che lei era la donna per me, e non vi racconterò perché mi ha detto in tanti modi, attraverso la parola, attraverso tante diverse cose, che voi avete mai visto l'acqua Silvana? Tu l'hai visto? Sì. Io ho visto solo una volta nella mia vita. No, io ho visto in Sicilia, io ero in Sicilia, comunque non voglio raccontarti tutto, comunque è una storia troppo lunga, comunque ero in Sicilia, Silvana mi aveva lasciato per un altro ragazzo, e io veramente ero in crisi e ho detto: ma come, Signore, tu mi hai parlato che lei sarebbe la mia moglie, com'è questa storia? Io ho detto: com'è, Signore? Io ero sicuro che tu mi avevi parlato, stavo dubitando molto che il Signore mi aveva parlato riguardo a lei, perché lei voleva sposarsi con un altro uomo. Potete immaginare i miei dubbi. E io ero lì: Signore, ma ero sicuro, io avevo capito questo. E c'era un fratello lì, perché io ero venuto dall'India per visitare il gruppo della tenda qui in Italia, dove c'era Silvana, e lei mi aveva appena dato la notizia che non voleva più sposarmi. E questo fratello, visto che io ero molto battuto giù, e ha detto: dai fratello, andiamo al bar, prendiamo qualcosa. Come era in estate, in Sicilia era caldissimo, e lui ha detto: che cosa vuoi? Ha detto: io suono una bottiglia di acqua. Mi hanno dato una bottiglia di acqua Silvana. E ho detto: oh mio, non lo so, Signore, com'è. Poi non ho mai più visto questa marca di acqua, mai più visto. Comunque, il Signore ci parla in tanti vari modi. E quindi loro hanno digiunato, hanno pregato, poi hanno imposto le mani. Noi crediamo nell'imporre le mani? Non so esattamente quale sarebbe la transazione che accade quando imponiamo le mani, ma Dio ci chiama di imporre le mani. Quelli che crederanno in me imporreranno le mani sui malati e i malati saranno guariti. Anche Gesù, quando la donna che aveva il flusso di sangue ha toccato Gesù, è scritto che virtù usciva da lui. Virtù, una potenza di Dio, questa virtù guaritrice. E io credo che anche quando noi imponiamo le mani, il virtù va nelle persone in cui noi preghiamo, se preghiamo con fede. E quindi in versetto 4: essi dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e da lì si imbarcarono per Cipro. È una cosa che è anche molto bello qui di Saul, di Paolo e di Barnaba. Loro non erano credenti, in America si dice Lone Ranger, il cavaliere solitario. In America, quando ero piccolo, c'era questo programma televisivo tipo Zorro, questo l'unico uomo mascherato che andava nel vecchio ovest e salvava paesi interi come Zorro, diciamo. E suo nome era Lone Ranger, il cavaliere solitario, che lui era sempre solo. Aveva un amico indiano, pelo rosso, tonto, quindi non era neanche solo. Comunque, e anche nella chiesa ci sono i Lone Ranger, ci sono i cavalieri solitari, ma Paolo e Barnaba non erano così. Loro aspettavano la chiamata dalla parte di Dio, loro aspettavano che il Signore parlava anche attraverso gli altri. E io penso che anche per noi è una grande salvaguardia per noi, è una grande sicurezza per noi, che se Dio ha dato una chiamata nella nostra vita, una missione, un qualcosa da fare, io credo che Lui lo confermerà anche attraverso gli altri fratelli. Siete d'accordo? Riconosceranno: questo fratello ha un dono di evangelista, ma vedi, lui parla e le persone si convertono. O questo fratello ha una chiamata di essere pastore, e quindi mandiamolo a Padova. E quindi non erano cavalieri solitari che dice: io non devo ascoltare nessuno, io faccio quello che voglio, perché ci sono persone così. E io sempre, se arriva uno e dice: io sono qua e là, dico: ma da quale chiesa sei venuto? Chi ti manda? Chi posso chiamare per sapere chi sei? Anche tante volte io ricevo email di persone dall'America che vogliono venire qua e dico: o deve venire prima a conoscermi, che possiamo conoscerci e capire bene quello che è il nostro lavoro insieme, o devi mandarmi una lettera del tuo pastore, una raccomandazione, chi sei, che cosa fai anche in quella comunità. E vediamo che Paolo e Barnaba non erano i cavalieri solitari, ma loro erano uomini mandati da Dio, ma mandati anche dalla Chiesa. Erano in sottomissione alla Chiesa, erano in sottomissione ai altri fratelli. E anche per tutti noi la Chiesa, perché alcuni ho avuto anche in 5 anni che sono qui, delle persone che mi hanno detto, ma io non devo andare in Chiesa, io posso seguire anche il Signore da solo. Non è vero. Non è vero, perché in ebreo è scritto non abbandonare la radunanza. Il fatto che noi veniamo in chiesa non è solo anche per noi, ma anche per gli altri. Non siamo chiamati di essere un'isola in mezzo a niente, siamo chiamati di essere anche benedizione, di ministrare agli altri, di essere usato da Dio nella vita degli altri, di fare discepoli. Quindi uno che dice io posso seguire anche Dio senza andare in una chiesa o senza stare vicino a altri fratelli è ingannato, non è così. È diverso se uno magari per servizio militare viene mandato al Polo Nord e allora il Signore ti copre con la sua grazia in quella circostanza, però se noi abbiamo la possibilità è buono che facciamo parte di una comunità e mettiamo la nostra vita davanti agli altri in modo che, perché il Signore userà gli altri per tagliare, per scolpire, per lavorare nella nostra vita. E in Atti 14 versetto 26 e 27, alla fine di questo lungo viaggio missionario, Paolo e Barnaba sono tornati alla loro chiesa, alla loro comunità. Poi di là salparono per Antiochia, da dove erano stati raccomandati alla grazia di Dio per l'opera che avevano appena compiuta. Giunta là radunarono la chiesa e riferirono quante grandi cose Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai gentili la porta della fede. E rimasero qui con i discepoli per parecchio tempo. E quindi loro sono stati mandati fuori dalla chiesa, la chiesa li ha pregato, io penso che la chiesa li ha anche sostenuto materialmente, e poi sono tornato. Non erano lì, facciamo una cosa nostra, erano in comunione con i fratelli della chiesa, della loro comunità. Come anche io sono in contatto con le chiese che mi hanno mandato qui. E devo rendere anche conto a loro, se vado fuori di testa loro mi possono togliere di essere pastore qua, se vado fuori di testa. E quindi loro cominciano questo viaggio missionario, versetto 5, giunti a Salamina annunziarono la parola di Dio nelle sinagoghe dei Giudei. Ora avevano anche Giovanni come aiutante. Poi attraversato l'isola fino a Pafo, trovarono lì un mago, falso profeta, giudeo, di nome Bar Gesù, che stava col proconsul Sergio Paolo, uomo prudente. Quest'uomo, chiamato a sé Barnabè Salo, cercava di ascoltare la parola di Dio. Ma Elimas, il mago, questo infatti e il significato del suo nome, resistevo loro cercando di allontanare il proconsole dalla fede. Allora Saul, detto anche Paolo, ripieno di Spirito Santo, fissando gli occhi su di lui, disse: «O uomo pieno di ogni frode e di ogni malizia, figlio del diavolo, nemico di ogni giustizia, non la smetterai tu di pervertire le diritte vie del Signore? Ora dunque, ecco, la mano del Signore è su di te, e sarai cieco senza vedere il sole per un certo tempo. Immediatamente caderò su di lui caligne e tenebre, e andavo attorno in cerca di chi lo condusse per mano». Allora il proconsole, visto ciò che era di essere un ipocrita, di essere contro l'opera di Dio, Io ho sentito diversi anni fa una bellissima testimonianza di un pastore in Uganda quando c'era Idi Amin. Voi sapete chi era Idi Amin? Era un Hitler africano in pratica. Ha ucciso anche milioni di persone. E quando lui era il dittatore di Uganda, lui aveva messo tanti pastori, anziani, servi di Dio in carcere. E ho sentito la testimonianza di questo pastore, che lui era in questo carcere e l'avevano buttato in questo buco con il bambù sopra, e i soldati facevano anche dispetti su di lui, eccetera. E lui raccontava come quando lui era in questo buco per giorni, 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 come la presenza di Dio, il Signore riempiva quel buco con la sua luce, e lui parlava col Signore. Lui ha detto, questo pastore ha raccontato che i più belli tempi di comunione che ha mai avuto col Signore erano dentro quel buco. Comunque è accaduto che loro avevano un piano, doveva venire un giustiziere per ammazzare tutti questi fratelli, e il modo in cui volevano ammazzarli era di buttarli tutti dentro questo buco. Questo giustiziere doveva venire con la benzina e versarlo su di loro e poi dargli fuoco vivo. Questo era il modo in cui avevano deciso di uccidere questi pastori. È creduto che questo uomo che doveva venire a uccidere questi pastori, per strada lui era uscito di strada e scontrato un albero, e la sua macchina ha preso fuoco e lui è stato bruciato vivo. E quindi, nello stesso modo che lui voleva ammazzare il figlio di Dio, lui stesso è stato ammazzato. Io credo da Dio, io credo che Dio l'ha ucciso. Infatti il capo lì del carcere hanno preso paura e hanno rilasciato tutti i pastori da là. E accadono queste cose. Anche questo uomo resistevo la parola di Dio, come anche in Italia i maghi resistono l'opera dello Spirito. Non è meraviglioso quello che sta accadendo in questo paese? Preghiamo ancora, fratelli, che tutti questi maghi vengano smascherati, che anche il popolo italiano aprano gli occhi e vedano che imbroglio, che malvagità che c'è in tutte queste cose. E magari invece di rivolgersi a questi imbroglioni, si rivolgeranno al Signore e alla Sua parola, il vero unico Dio. E quindi il Signore ha colpito questo uomo, non con una cecità permanente, per un tempo il Signore l'ha colpito, quindi si spera che lui si era ravveduto dopo di questo. E dal versetto 13 in poi abbiamo la predica di Paolo, che magari vedremo mercoledì prossimo, ok? Perché è un po' lungo di andare. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questo esempio che abbiamo della chiesa primitiva di Antiochia, che era una chiesa di preghiera, era una chiesa consacrata, una chiesa dedicata, Signore, all'opera missionaria, Signore, alla predicazione del tuo Vangelo. E Signore, noi chiediamo che anche qui a Montebellone noi saremo una chiesa come Antiochia, Signore, che è veramente una chiesa modella, l'unità in quella chiesa, che ci sia anche qui, Signore, darci l'unità, darci quel zelo missionario, Signore, di portare la Tua parola in tutto il mondo, Signore. E io prego, Signore, che anche da questa comunità un giorno usciranno dei missionari, Signore, e andranno fino all'estremità della terra a portare il Vangelo della grazia di Dio, Signore. Che Tu farai sorgere da questa chiesa profeti, evangelisti, pastori, Signore, che farai sorgere doni, Signore, in mezzo al Tuo popolo, Padre, doni dello Spirito Santo in ciascuno di noi. E Ti ringraziamo, Signore, per questo tempo, per tutto quello che Tu fai per noi. Amen. Amen. Per me sabato. e anche venerdì alla preghiera, pregate per me, perché sabato devo predicare due volte e forse domenica un altro tre volte, quindi non so quanto sarà una vacanza questo viaggio. Comunque, gloria a Dio. Se siamo fedeli nel piccolo, poi il Signore ci apre tante strade. Chi non avrei mai immaginato che potrei andare in Germania a predicare un sacco di giovani tedeschi, se Dio vuole. Perché c'era un altro oratore che doveva parlare a questa conferenza, all'ultimo minuto si è ritirato, e non so, il Signore ha messo nei cuori dei fratelli lì in Germania me. O forse hanno chiamato tutti quelli che vivono in Europa e tutti hanno detto di no. Ho detto, ma c'è quel pazzo lì in Montebelluna, chiamiamo lui. E comunque io sarò lì e apprezzerei tantissimo le vostre preghiere, perché sai, i tedeschi sono un po' duri, non c'è Marta, quindi posso dirlo, ma Marta... Comunque, mi piace predicare con gli italiani, mi sono trovato anche a disagio in America quando devo predicare lì con gli americani, perché voi siete il mio popolo, ormai. Quindi, c'era un annuncio che devo fare, sabato c'è la riunione delle donne alle 3:30 qui in chiesa. Can you turn the monitors even off? E domenica c'è la prova del cuore, giusto? Alle 5:30.
No.
Alle 5. Quindi questa domenica ci sono le prove del cuore. E basta. Allora, Atti capitolo 13. Siamo fermati mercoledì scorso a versetto 12. E in versetto 13 vediamo il resto di questo viaggio di Paolo missionario, il primo viaggio missionario. Or Paolo e i suoi compagni salparono da Pafo e arrivarono per la via mare a Perge di Panfilia, ma Giovanni, separatosi da loro, ritornò a Gerusalemme. Quindi questo è il famoso Giovanni Marco, che ha scritto il Vangelo di Marco, questo ragazzo, che lui ha abbandonato. Qui non è scritto che lui ha abbandonato, ma più avanti in Atti scopriamo che Paolo e Barnaba dovevano andare in un altro viaggio missionario. Barnaba voleva portare questo Giovanni Marco, e Paolo ha detto di no, perché lui ci ha abbandonato l'altra volta, in mezzo alla nostra missione, in mezzo al compito che dobbiamo svolgere per il Signore, ci ha abbandonato. Ma vediamo verso la fine della vita di Paolo, lui disse in una delle sue lettere, manda Giovanni Marco da me. E quindi forse Paolo era un po' troppo duro, però vediamo anche questo Giovanni Marco, anche se lui è venuto meno in questo, ha sbagliato, eppure Dio dopo ha scelto lui di scrivere uno dei Vangeli. È un grande onore. I teologi dicono che era il Vangelo di Pietro, diciamo che Pietro ha raccontato a Marco tutto quello che il Signore ha detto, però il Signore ha scelto Marco, eppure abbiamo il Vangelo di Marco. San Marco è il santo patrone di Venezia, dove abitiamo noi. Noi non crediamo nei santi patroni, sto dicendo giusto? Però è interessante, viviamo nella terra di San Marco, io vivo a Cairano di San Marco. Quindi ogni volta che ricevo una lettera, ogni volta che devo mandare una lettera, posso ricordarmi che il paese in cui io abito è nominato per questo uomo, che è venuto meno, che è sbagliato, che la sua fede è venuto meno, ma noi abbiamo un Dio che
a una famiglia di gente che vengono sempre meno.
e grazie a Dio per la sua misericordia, per la sua grazia, che anche se veniamo meno, Dio dice: va bene figlio, hai sbagliato, alzati, dai, spoveriamo, togliamo il fango e vai avanti. Versetto 14. Ora essi proseguendo da Perge giunsero ad Antiochia di Pisidia e entrati nella sinagoga in giorno di sabato si sedettero. Dopo la lettura della legge e dei profeti, i capi della sinagoga mandarono loro a dire: fratelli, se avete qualche parola di esortazione da rivolgere al popolo, ditela. Quindi la porta aperta. Una cosa interessante di notare, non so se qualcuno ha notato, che apostoli ancora frequentavano la sinagoga. Non c'era ancora, come conosciamo noi, la Chiesa. Non erano distaccati dalla religione ebraica ancora. Perché io penso, anche io per tanti anni immaginavo, dopo il giorno di Pentecoste c'era la Chiesa. Ma non era così. Il distaccamento dalle sinagoghe era graduale. Eventualmente gli apostoli e altri hanno capito che lì non potevano più stare e quindi poi si sono formati dei gruppetti nelle case. Sapete che nella chiesa antica non c'erano edifici come abbiamo noi, non c'erano duomi e tanti duomo, ok, i duomo. Va bene. Non c'erano queste grandi cattedrali. Non c'erano queste grandi strutture. Infatti la parola chiesa in greco è ecclesia, quelli che sono stati chiamati fuori. E la chiesa biblicamente non è un edificio. Siamo noi, i santi, i chiamati fuori. Noi siamo stati chiamati fuori dalla tenebra e nella sua meravigliosa luce. E vediamo qui che gli apostoli, loro ancora frequentavano la sinagoga. Sabato andavano lì e seguivano il culto ebraico. Poi cercavano, con loro piccolo, a predicare il Messia, il Vangelo. Quando venivano letti i profeti, loro dicevano: sapete, noi abbiamo incontrato questo Messia. Di cui Isaia e altri di cui hanno parlato, e quindi annunciavano Cristo Gesù. Che qui vediamo che Paolo annuncia questa parola, e devo dirvi che io anche con la Chiesa Cattolica per tanti anni dicevo: se uno è veramente nato di nuovo, sicuramente deve uscire di là subito. E invece sto arrivando, diciamo, anche vedendo gli apostoli, ho visto che non sono usciti subito, diciamo, dalla con questo non sto dicendo che alcuni di voi dovete tornare nella Chiesa Cattolica, per carità. Però anche questo ragazzo Lelio, lui, anche parlando con lui, dice: ma io, il Signore mi ha salvato qui, io sto cercando di anche lavorare qui, di evangelizzare anche qui. E quindi io rispetto questo. Io penso che prima o poi il Signore la porterà fuori, perché lui già sta vedendo tante cose che non coincidono con la parola di Dio. Però anche gli apostoli all'inizio, loro cercavano di lavorare in quell'ambiente, cercavano di aggiungere il loro connazionale. Però vedremo verso la fine di questo capitolo che Paolo, da quel punto in poi, dice ai ebrei: ora noi andiamo ai gentili. Infatti da quel punto in poi il ministero di Paolo maggiormente è volto verso i gentili, verso noi, i non ebrei. Però loro cercavano di lavorare nell'ambiente in cui si trovavano. In versetto 15 Paolo e altri erano invitati a predicare, e quindi Paolo non era mai uno che faceva perdere un'opportunità così, e quindi in versetto 16 comincia la sua predica. Allora Paolo si alzò e, fatto cenno con la mano, disse: Israeliti, e voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele elesse i nostri padri e rese grande il popolo durante la sua dimora nel paese d'Egitto, poi con braccio potente lo fece uscire fuori di là. E per circa 40 anni li sopportò nel deserto. Poi distrusse 7 nazioni nel paese di Canaan e distribuì ad essi in eredità il loro paese. Dopodiché, per circa 450 anni, diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. In seguito, prese testimonianza dicendo: Ho trovato Davide, figlio di Issa, uomo secondo il mio cuore, il quale eseguirà tutti i miei voleri. Dalla sua discendenza Dio, secondo la sua promessa, ha suscitato ad Israele il Salvatore, Gesù. Prima della sua venuta, Giovanni predicò un battesimo di ravvedimento a tutto il popolo di Israele, e come Giovanni stava per finire la sua missione, disse: Chi pensate voi che io sia? Io non sono il Cristo, ma ecco, dopo di me viene uno a cui io non sono degno di sciogliere i sandali dei piedi. Avendo riconosciuto questo Gesù, condannandolo, hanno adempiuto le parole dei profeti che si leggono ogni sabato. E benché non trovassero in lui alcuna colpa degna di morte, richiesero a Pilato che fosse fatto morire. Dopo aver compiuto tutte le cose che sono scritte di lui, egli fu tratto giù dal legno e fu posto in un sepolcro. Ma Dio lo risuscitò dai morti. Ed egli fu visto per molti giorni da coloro che erano saliti con lui da Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora i suoi testimoni presso il popolo. E noi vi annunziamo la buona novella della promessa fatta ai padri. E quindi, qui Paolo brevemente, in 5 minuti, racconta un po' tutta la storia del popolo ebraico. E qui di nuovo vediamo come ogni predica che si trova nel libro di Atti, questi elementi, la morte e la resurrezione di Cristo. Questo è il Vangelo, è facilissimo. Quando tu devi predicare la parola a qualcuno, devi dire: Gesù Cristo è morto per te, per il perdono dei tuoi peccati, e Dio ha risuscitato il terzo giorno. Se tu crederai in Lui con tutto il tuo cuore, tu sarai salvato. Questo è il Vangelo in 2 secondi, è solo questo. Non è grandi discorsi teologici, è semplicissimo. E vediamo le prediche degli apostoli, erano semplicissimi, ma erano unti dallo Spirito. E poi, verso la fine di questa predica, Paolo disse, in versetto 32, l'ultimo che ho letto: E noi vi annunziamo la buona novella. È buona questa novella. Amen. È glorioso. Noi possiamo conoscere Dio. Non so se voi qui in centro di Montebelluna, dove abitate, vedete tutti questi manifesti che sono in giro. Avete mai guardato tutti questi manifesti? Cioè, ci sono manifesti per yoga, shiatsu, meditazione, il guru, il mago. Tutti vogliono soldi. E questo mi fa ragionare, pensare un po' che c'è un fame nel popolo italiano per conoscere Dio. E noi abbiamo la buona novella. Tu puoi conoscere Dio. Tu puoi conoscere il tuo creatore. Non è una brutta notizia. Tante volte andiamo fuori a evangelizzare e io sono anche colpevole. Sono talmente intimorito della gente e quasi vado lì con la, sai, la faccia triste. Ma noi dobbiamo avere gioia e annunciare con gioia. Dio vi ama. Dio è meraviglioso. Dio vuole farsi conoscere nella tua vita. Dio non è morto, non è inchiodato su una croce di legno, ma è risuscitato e vive dentro di me. Io che sono un grande peccatore, se Dio ha salvato me, può salvare anche te.
e tu puoi avere il perdono dei tuoi peccati, puoi avere la vita eterna, puoi conoscere il tuo Creatore. È una notizia meravigliosa questa.
Voi conoscete la mia testimonianza, io ero un drogato, un ragazzo molto cattivo, e per me quando ho scoperto il Vangelo, per me era una cosa meravigliosa, perché io camminavo tutti i miei giorni con un gran senso di colpa per tutte le brutte cose che io ho fatto. Avevo anche paura che gente potevano anche ammazzarmi per quello che ho fatto. Ma quando ho conosciuto il Signore e Lui ha detto: Craig, adesso la tua vita sarà come questo muro bianco. Tutto quello che tu hai fatto nel passato io laverò via. E per me era meraviglioso. Anche Mark l'altro giorno mi ha raccontato quando lui si era convertito al Signore, si è messo sul divano a piangere come un bambino per ore e ore e ore. Anche per me era così, ho pianto e lo Spirito Santo mi toccava, il Signore mi toccava e lavava via tutto quel marcio che era dentro di me. È una cosa meravigliosa, e quindi non dobbiamo vergognarci del Vangelo né del nostro Signore. Dobbiamo dire: è una buona novella, è una grande notizia. Puoi andare da qualcuno, perché di solito nei paesi, sai, la gente va in giro e dice: hai sentito l'ultimo? Non è così. È quello là. Quello là è cornuto. Si può dire questo in chiesa? È quello là. Anche i miei vicini di casa, loro cercano sempre di coinvolgerci nelle loro storielle lì, le brutte novelle del paese, e io sempre chiudo subito: no, a me non mi interessa quello che quello ha fatto, io voglio sapere quello che Gesù ha fatto. Possiamo andare alla gente: sai, ho una buona notizia per te. E loro che cosa? Forse crederanno che hanno vinto la Enelotto. Tu puoi annunciare: guarda, se tu vuoi puoi vincere una cosa molto più buona della Enelotto, perché i soldi dell'Enelotto periranno, non è Enelotto, come si dice, periranno con il tuo corpo, ma Gesù ti darà una cosa che durerà per tutta l'eternità. E quindi torniamo al versetto 32: e noi vi annunziamo la buona novella della promessa fatta ai padri, dicendovi che Dio l'ha adempiuto per noi, loro figli, avendo risuscitato Gesù, come è anche scritto nel secondo Salmo: tu sei il mio figlio, oggi ti ho generato. E poiché lo ha risuscitato dai morti, per non tornare più nella corruzione, egli ha detto così: io vi darò le fedele promesse fatte a Davide. Per questo egli dice anche in un altro salmo: tu non permetterai che il tuo santo vedrà la corruzione. Or Davide, dopo aver seguito il consiglio di Dio nella sua generazione, si addormentò e fu aggiunto ai suoi padri e vide la corruzione. Meno male che non devo predicare in tedesco. Ma colui che Dio ha risuscitato non ha visto corruzione. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi è annunziato il perdono dei peccati. E che mediante lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose di cui non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Quindi giustificati, resi giusti. Guardatevi dunque che non vi accadano ciò che è detto dai profeti: guardate, o sprezzatori, meravigliate e siate consumati, perché io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Or quando i giudei furono usciti dalla sinagoga, i gentili li pregarono che il sabato seguente fossero loro proposte le stesse cose. Che cosa meravigliosa, eh? Non sarebbe bello andare nella piazza di Montebelluna e la gente mi pregano
Craig, per favore, sabato prossimo vieni a predicarci questa bella messaggio, questa buona notizia. I gentili erano affamati per la parola di Dio e noi vedremo più avanti che vengono benedetti da Dio. Qual è il nostro atteggiamento quando veniamo in chiesa? È così. Signore, ti prego, raccontami. O stiamo lì come i giudei, a contendere. Io quando predico vedo le facce nella nostra comunità e da tutte le parti, anche Mark e chi ha predicato poi anche confermare quello che io sto dicendo, e tu vedi nella folla quelli, io li chiamo spugne, sai, quelle che sono affamati, sono come questi gentili. Ti prego, raccontami ancora, che bello, il Signore mi sta benedicendo. E poi ci sono anche i farisei, sai, musi lunghi, ma quando finirà Greg, mamma mia, sta andando a lungo questa sera. Perché il loro cuore è duro. Ma mi piace il cuore di questi gentili. Hanno pregato. Ti prego. Abigail viene da me. Papà, ti prego. Lei fa così. È buffo, mi fa ridere. Solo la gioia che mi porta quando lei viene e fa l'attrice. Dice, papà. E lei mette le mani anche così. Papà, ti prego. Dammi un cioccolatino. Come posso resisterla? E anche loro, ti prego, venite sabato prossimo. Io ho visto niente di questa fame nella gente. Io ho visto veramente, fratelli, delle cose meravigliose. Ho visto gente che quasi mi calpestavano per prendere un Vangelo. Mi ricordo una volta quando ero in Nepal, a quei tempi era contro la legge a predicare il Vangelo, potevi andare anche in carcere se ti beccavano, e io e questo ragazzo Steve, che è stato qui con noi, quello che è in Romania, per chi c'era un'altra volta, eravamo in questo negozio, stavamo evangelizzando il padrone del negozio e alcuni che erano lì. È entrato un uomo nepalese. E lui ascoltava quello che dicevamo, e Steve ha tirato fuori dalla borsa un Nuovo Testamento nella loro lingua, nepalese. E lui voleva offrirlo a questo negoziante, se volevo leggerlo, eccetera, eccetera. Ma per noi era una cosa di poco, di niente. Sai, noi abbiamo i Vangeli di... Anche noi abbiamo Vangeli qui, uno se vuole prenderli per darli. E tante volte prendiamo per scontato queste cose. Questo uomo che era entrato dopo, lui ha detto, ma quello che cos'è? E Steve, come forse niente, ha detto, è il Nuovo Testamento, è la parola di Gesù Cristo. Ma voi uno? Perché avevamo tanti. Sai, per noi erano come caramelle. Questo uomo l'ha preso e ha cominciato a piangere. E lui ha detto, tutta la mia vita, io volevo leggere questa parola. Tutta la mia vita. Ho desiderato di leggere la parola di Gesù perché ho sempre sentito che ci sono delle cose meravigliose. E io penso e dico, mamma mia, noi nell'Occidente, quanto a volte abbiamo il più ricco tesoro in mezzo alle mani e lo disprezziamo. Con tanta leggerezza, con poco timore di Dio. Invece ci sono dei paesi che sono affamati. Noi viviamo in un mondo ricco, materiale, infatti andiamo a evangelizzare la gente, ma io perché ho bisogno di Dio? Io sono Benetton, io sono io ho la fabbrica, io ho i miei operai, io ho vacanze, io ho macchine, io ho questo, io ho quello. Ma se tu vai in India, la gente povera non hanno niente, non hanno neanche da mangiare. La loro vita è un schifo, la loro vita è un inferno. E quando tu dici, guarda che Dio ti ama, e Dio vuole darti la vita eterna, Dio vuole portarti in un posto dove non devi faticare come un schiavo e non devi vivere in mezzo alla fogna, ma Dio vuole farti un palazzo reale per te.
Loro sono contenti.
E quindi sono affamati come queste persone. Sono affamati per conoscere il Vangelo e le cose di Dio. E dopo, versetto 43, che fu sciolta la riunione, molti fra i giudei e i proseliti seguirono Paolo e Barnaba, i quali parlarono loro, li persuasero a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola di Dio. Che bello. Io sto pregando che un giorno qui a Montebelluna tutto il paese si radunerà nella piazza per ascoltare la parola di Dio. Sono pazzo forse? Ma Dio può farlo. Dio può umiliare anche questo popolo. Ma i giudei, versetto 45, vedendo la folla, furono ripieni di invidia. Vedi, loro dovevano essere uomini di Dio, dovevano essere persone che promuovevano la ricerca di Dio, la santità, ma erano pieni di invidia, perché la folla seguiva Paolo e Barnaba. Come anche con Gesù, i farisei erano invidiosi di lui e l'hanno ucciso per invidia. Si opponevano alle cose dette da Paolo, contraddicendolo e bestemmiando. Allora Paolo e Barnaba, parlando con franchezza, dissero: era necessario che fosse annunziato a voi per primi la parola di Dio. Ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai gentili. Poiché così ci ha comandato il Signore, io ti posto come luce della gente perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. E quindi da questo punto in poi Paolo ancora ministri ai giudei, ancora va nelle sinagoghe a predicare, ma maggiormente il suo ministero è rivolto verso i gentili, perché lui le ha visto quelle che accettavano la parola di Dio con un cuore aperto, con un cuore tenero. E i gentili, in versetto 48, udendo queste cose, si rallegrarono e glorificavano la parola del Signore. E tutto coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero, e la parola del Signore si diffondeva per tutto il paese. Quindi i gentili, quando hanno sentito questa notizia, erano pieni di gioia, glorificavano Dio, glorificavano la parola del Signore. Perché? Perché prima i ebrei dicevano: voi siete sporchi, voi siete gente rigettati da Dio, voi siete persone che Dio non può amare o salvare. Invece Paolo e Barnaba annunziavano: Dio vi ama, Dio ha mandato il suo figlio anche per voi, non solo per gli ebrei, ma anche per voi, anche voi che eravate fuori del patto che Dio fece con Abramo. Adesso in Cristo anche voi potete entrare nella famiglia di Dio. E quindi loro erano contenti. E anche in versetto 48 troviamo un frase che è una delle frasi preferite dei calvinisti. Qualcuno sa chi sono i calvinisti? Nessuno. Una volta avevo fatto un insegnamento, sarà qualche anno fa, quindi devo farlo di nuovo. E credono anche alcune altre cose. Comunque loro, questo è un pezzo che loro anche prendono e dicono: vedi, tutto coloro che erano preordinati alla vita eterna credettero. E quindi dicono: vedi, solo quelli che sono stati preordinati da Dio possono essere salvati. E anche leggendo questo potremmo anche dire: sì, sembrerebbe che è scritto così.
Ma io penso che noi come cristiani, quando troviamo un passo nella parola di Dio che non quadra, o magari va un po' contro quello che noi crediamo, non dobbiamo solo saltarlo. Passiamo in avanti, non ci penserò più. Perché tanti fanno così. I testimoni di Geova sono famosi per questo. Loro saltano tanti passi perché vanno contro la loro dottrina. E quindi non li leggono neanche e i loro capi, nei loro insegnamenti, non toccano mai questi versetti. E anche c'è un'altra chiesa molto grande in Italia. Loro non leggono mai il secondo comandamento. Non fate statue, non fate idoli, né delle cose qui sulla terra, né le cose in cielo, né le cose sotto il cielo. Non leggono mai questo versetto. Perché? Perché va contro quello che stanno facendo. Ma noi non vogliamo essere così. Noi vogliamo esaminare ogni pezzo della parola di Dio e dire: Signore, fammi capire questo. E quindi nella Bibbia viene insegnato la sovranità di Dio. Vuol dire che Dio è sovrano. Dio è proprio quello, lui è Dio. E guai se forse non così. Però la parola di Dio insegna anche che l'uomo ha il libero arbitrio. Voi sapete che cos'è il libero arbitrio, no? Free will. Ha una volontà, ha la scelta di decidere di credere o di rigettare la salvezza che troviamo in Gesù. E adesso non faremo un grande studio su questo soggetto perché potremo andare avanti per giorni a discutere questo. Infatti nelle chiese stanno discutendo questo per 2000 anni e ci sono più o meno due campi: i calvinisti, che sono un po' fatalisti, dicono che Dio ha scelto solo noi di essere salvati, per dire, gli altri ha scelti per essere condannati. L'uomo non ha scelta, e in pratica, in poche parole, siamo come il robot. Dio decide tutto, noi non abbiamo scelta, però io non credo a questo. Io credo che Dio è sovrano, che Dio chiama delle persone. Per esempio, Dio ha chiamato Abramo. Abramo non ha scelto di essere il padre degli ebrei, giusto? Dio ha scelto lui. Dio ha detto: tu sarai così. Dio ha scelto me di venire qui e essere pastore a Montebelluna. E quindi Dio fa le sue scelte, lui è sovrano. Però io credo che noi come uomini siamo responsabili, perché come potrebbe Dio giudicarci se non avevamo neanche scelta? Sarebbe assurdo. Dio dice: tu hai rigettato mio figlio, però io ti ho destinato, ti ho creato per non accettarlo. Ma non credo questo. Invece i calvinisti credono questo. Anzi, loro dicono che è inutile anche andare a evangelizzare, perché Dio sa quelli che si convertiranno, i prescelti si salveranno. E io ho avuto dei calvinisti che mi hanno detto: ma Craig, è inutile che tu vai in Italia, vai da qui e lì e predichi il Vangelo, perché Dio sa quelli che si convertiranno e lui li converterà con te o senza di te. E quindi per me è una dottrina che ci porterebbe a fare niente. È una dottrina per me molto pericolosa. Sarebbe anche una presa in giro quando Gesù ha comandato noi, i suoi seguaci, andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. O no? Sarebbe una presa in giro. Andate e predicate il Vangelo, ma non ha nessuna importanza ai fini dei conti. Eppure ci sono tanti calvinisti che credono questo. Voglio farvi vedere alcuni versetti che parlano del libero arbitrio dell'uomo. Come ho detto prima, toccheremo brevemente questo soggetto. Magari più in là faremo un studio più approfondito su questo fatto, perché è un soggetto molto interessante. E specialmente quando uno arriva nel libro di Romani, quando Dio dice io ho amato quello, ho odiato l'altro, qualcuno ha mai letto questi passi? Sono difficili. Però non dobbiamo essere delle struzze, che quando troviamo una difficoltà nella parola di Dio ci mettiamo la testa sotto la sabbia. Non si dice struzzi? Va bene, maschi e femmini tutti e due. Ma perché non si sa mai, forse... che ci mettiamo la testa nella sabbia e ci nascondiamo. Questo è difficile per me, allora non voglio affrontarlo. No, dobbiamo indagare. Dobbiamo pregare il Signore a farmi capire. Mostrami, Spirito Santo, nella tua parola la risposta per questa cosa. In secondo Pietro, capitolo 3, versetto 9, è un versetto che è chiarissimo, più chiaro di questo, rifiuta la dottrina che Dio vuole salvare solo gli eletti o un certo numero di persone. Secondo Pietro 3,9, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa come alcuni credono che egli faccia, ma è paziente verso di noi, non volendo, quindi Dio non vuole che alcuna perisca, ma che tutti vengano a ravvedimento. Quindi Dio vuole che tutti si salvano, chiarissimo. Eppure, perciò noi non dobbiamo mai fare una dottrina di solo un versetto, ma dobbiamo prendere tutto alla rivelazione di Dio, metterlo tutto insieme e pesare. Tutte le sette fanno così, prendono un versetto anche fuori contesto e fanno una montagna di dottrine e di idee. Nel Vangelo di Giovanni capitolo 3, un versetto che sicuramente conosciamo tutti, Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché solo i eletti credi in lui e non perisca ma abbia la vita eterna. Ho letto giusto? Chiunque chi è? In italiano, chiunque che cosa vuol dire? Tutti, chiunque. Carlo, Angela, Craig, chiunque. Chi vuole il figlio, può avere la vita eterna. Anche nel Vangelo di Luca, capitolo 12, versetto 8, questo è Gesù che sta parlando. Ora io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio. Quindi di nuovo un chiunque, che ha detto il Signore, chiunque, qualsiasi persona che crederà con me, con tutto il loro cuore, e confesserà me, sarà salvato. Io lo confesserò davanti agli angeli del mio Padre. E l'ultimo versetto, questi sono solo alcuni, ci sono tantissimi, ma volevo darti solo un cenno su questo, in modo che se voi mai capita che dovete parlare con qualcuno che dice solo gli eletti, tu puoi dire, ma guarda, vediamo questo e questo e questo. Come mai Dio ha detto che vuole che tutti vengano alla salvezza? In Apocalisse, capitolo 22, versetto 17, e lo Spirito e la Sposa dicono, vieni, la Sposa chi è? Siamo noi la Sposa. Quindi parliamo anche noi nella Bibbia. Immaginate, un giorno noi diremo questo. vieni, e chi ode dica vieni, e chi ha sete venga, e chi vuole, prende in dono dell'acqua della vita. Wow, io voglio quell'acqua, non vedo l'ora di bere in pieno quell'acqua, di tuffarmi nel fiume di Dio, quella che scorre da sotto il suo trono. Chi vuole, è lì. E tornando nel Vangelo di Giovanni, un ultimo versetto, sempre in capitolo 3. Vediamo il motivo per cui gli uomini non avranno la vita eterna. Versetto 17. Dio infatti non ha mandato il proprio figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Infatti, chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. E quindi il condanno dei uomini che andranno all'inferno è perché hanno rigettato Cristo. Quindi hanno fatto una scelta. Non perché Dio ha detto, io ho deciso voi niente e questi sì. Perché hanno rigettato Cristo. Chi crede in Lui avrà la vita eterna, chi rigetterà Cristo è già condannato. Già condannato. Infatti tutto il mondo che non crede nel Signore è già sotto la condanna. La sentenza è stata data e noi dobbiamo predicare la buona novella che tu puoi scampare da questo giudizio, puoi avere la vita eterna in Cristo. Amen. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo che un giorno ti sei fatto conoscere la nostra vita e abbiamo conosciuto questa buona novella, Signore. Abbiamo conosciuto te, Signore. Aiutaci, Signore, di avere sempre questo atteggiamento che avevano questi uomini gentili, Signore, 2000 anni fa, Signore, che erano affamati per ascoltare la Tua parola, erano assetati, Signore, della Tua presenza. Benedisci, Signore, questi miei fratelli, benedisci anche quelli che non potevano venire questa sera. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Ok, non dimenticate di pregare per me.